La terza parte della nostra trasmissione, a voi tutte e voi tutti un cordiale saluto e buona domenica con la Domenica Popolare che oggi celebra i 90 anni di storia della radio nella Svizzera italiana, i 90 anni di Radio Monteceneri, la storia di una voce o se preferite le voci di una lunga, lunghissima storia che hanno accompagnato e contrassegnato la vita del nostro paese. Ci siamo soffermati nella prima parte sul dialetto, sull'emancipazione della donna attraverso i nostri microfoni, poi nella scorsa ora dalle 10 alle 11 tanto sport con le firme più importanti, più prestigiose, più riconosciute, più famose del giornalismo sportivo radio-televisivo, ma in particolare radiofonico. Ora invece abbiamo in studio e avremo anche al telefono degli ex colleghi e delle ex colleghe e anche dei colleghi di oggi ancora e delle colleghe di oggi, quindi un momento di rievocazione sul passato ma anche un momento di sguardo sul presente. Jackie Marti, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Quando si parla di radio c'è Jackie Marti, è impossibile non invitarti. Ci sei?
Ci sono.
Jackie, allora, abbiamo festeggiato ieri sera, stiamo festeggiando oggi. Ti chiedo subito, di cosa vai fiero tu, di quello che hai fatto per la radio? Se c'è una cosa che... Io ti chiedo, una cosa sola di cui tu vai particolarmente fiero nella tua lunga carriera, radio-televisiva, in particolare radiofonica. Tu hai fatto il direttore per 20 anni della radio?
No, sono una dozzina d'anni.
Una dozzina d'anni.
Diciamo... Prima Rete 3, poi
Rete 1,
una decina da Rete 1 e poi la radio. Fiero di molte cose. Intanto di aver avuto il privilegio di lavorare per questa azienda, che ai tempi chiamavamo Ente, era un'istituzione, se vogliamo, che è stata, e spero lo sia anche in futuro, molto importante proprio per l'identità di questo nostro paese, ma non solo, perché anche ieri sera si ricordava il suo ruolo nella Svizzera italiana. Io voglio sempre ricordare che questa non è la radio della Svizzera italiana, così si chiamava una volta, ma è la radio svizzera di lingua italiana, perché se fosse solo della Svizzera italiana o del Canton Ticino, non ci sarebbe, non c'è la radio di Argovia, servizio pubblico, la radio di Torgovia, è la radio di una minoranza linguistica, però è molto ampia, ci sono tantissimi, magari adesso sono un po' diminuiti i talofoni al nord delle Alpi, quindi è una radio a vocazione nazionale. Ecco, prima di tutto sono fiero di aver potuto partecipare, dare il mio piccolo contributo a questa realtà. Poi nello specifico potrei dire molte cose. Ieri abbiamo parlato di Rete 3, per esempio, che non è stata la pagina forse più importante, perché ci sono poi stato solo 4 anni, però avere avuto la fortuna, il privilegio di creare una radio, un po' il sogno di tutti noi, no? Fare la propria radio, un po' a propria immagine e somiglianza, naturalmente non da solo ma con un gruppo di splendidi collaboratori. Ecco, forse questa è la cosa che mi rende più orgoglioso, perché è stata un'avventura formidabile.
Certo, di una grande famiglia di giovani emergenti che avevano una voglia davvero incredibile, straordinaria.
E molti, o qualcuno fare... anche qui, sono diventati degli affermati professionisti.
Assolutamente, grandi giornalisti, bravi e soprattutto stimati e apprezzati. Jackie, è vera la frase che gira nel paese reale? Col Jackie Marti si è inventata la Radio Flusso?
Ma sì e no, sì, si dice.
In si dice così, io lo chiamavo, hai inventato il radioflusso.
C'è anche Cristina, poi la sentiremo. Io ho sempre detto che quello che avevo proposto era una radio di flusso misto, e cioè prendere il meglio, se vogliamo, dall'emittenza privata di allora, che stava imperversando e stava mettendo in difficoltà il servizio pubblico col suo tono più spigliato, più spensierato, più informale. Questo sicuramente abbiamo cercato di adottarlo, però contemporaneamente avere anche dei programmi e avere soprattutto dei momenti, molti, che rispettassero il nostro mandato di servizio pubblico. Cioè era un flusso misto, una radio di flusso ma con programmi, con momenti importanti.
Ci potete scrivere ovviamente allo 076 321 11 13, i vostri messaggi via WhatsApp sono sempre graditi e sono anche importanti, alimentano le nostre discussioni, i nostri programmi. Cristina Bonzanigo, buongiorno anche a te, benvenuta,
ribenvenuta. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui in allora, questa scatola magica, perché per me la radio è veramente stata una scatola magica, un lavoro formidabile, lavoro molto arricchente.
La donna di mille voci, la donna di tante rubriche, soprattutto la donna della consulenza medica.
Sì, la consulenza medica è stata un'esperienza incredibile, formidabile, formativa sia per me, per il pubblico, ma anche per i medici. Abbiamo iniziato le trasmissioni di medicina registrata nel 1900, io ho ripreso il lavoro di un collega nel 1977, Parole e Musica, e poi dopo esattamente 2 anni abbiamo abbordato la medicina. È stata una grande decisione anche con la collaborazione dei direttori e dei responsabili di settore. Abbiamo deciso di mettere in onda la medicina in diretta con la partecipazione di un medico, e si sceglievano naturalmente dei temi all'inizio abbastanza semplici, perché bisognava anche cercare di informare il pubblico in un modo piano, democratico, accessibile, senza usare il linguaggio criptico e spesso, diciamo, accademico dei medici. I medici all'inizio erano un po' titubanti, perché avevano quasi una forma di paura, un po' di timore a venire ad esprimersi in diretta sui grandi temi della medicina. Però dopo hanno preso naturalmente una certa consuetudine, si sono preparati sempre molto bene, si sono anche divertiti, ma il grande salto nell'ambito della medicina, della divulgazione medica, è stato fatto quando, oltre alle dirette, noi abbiamo aperto al pubblico. Che cosa significava?
Le consulenze.
Che cosa significava questo? Che noi facevamo una parte espositiva di spiegazione sui grandi temi, per esempio, non so, l'infarto del miocardio, la malattia dello zucchero, il diabete, le cefalee, la depressione, eccetera. E lì era tutta una spiegazione sul corteo di segni con cui si manifesta la malattia, sulla sintomatologia, su tutti i presidi terapeutici per curare le malattie, eccetera. E poi, dopo una fase, diciamo, cosiddetta di pausa o di latenza musicale, invitavamo il pubblico a intervenire sullo specifico di quella malattia di cui noi parlavamo. E che cosa succedeva? Che all'inizio il pubblico non osava intervenire, e quindi poneva le domande alla telefonista, che era al telefono, e le selezionava. E dopo un po' invece il pubblico ha incominciato a intervenire in diretta, e quello che è stato sorprendente è che parlavano della propria malattia, del vissuto, anche delle ansie che la malattia metteva in loro, delle difficoltà nella relazione col medico, e il medico era all'ascolto. E sulle onde della radio, che cosa si è creato? Un vero ambulatorio clinico, un vero ambulatorio medico, che poi spesso continuava ancora dopo la trasmissione. Magari per mezz'ora il medico si consultava ancora con i pazienti che desideravano un supporto, un aiuto concreto.
Quindi fu un laboratorio molto importante, sì, di avvicinamento tra i pazienti, esatto, e i medici, esatto, soprattutto con un linguaggio accessibile a,
sì,
tutti.
Sì, perché in genere, se vuoi, la comunicazione medico-paziente era sempre stata, fino agli anni, diciamo, 60-70, una comunicazione non simmetrica, perché da una parte verticale c'era il sapere del medico, e spesso il paziente, quando si recava dal medico, ascoltava, non osava porre domande, e quindi tante volte aveva magari degli interrogativi, ma non osava esternare.
E poi soprattutto la partecipazione del pubblico, esatto, alle nostre trasmissioni, esatto, che tu hai sempre promosso, sì, e sempre, sì, soprattutto difeso e valorizzato, il pubblico che interviene, che interveniva. L'uomo delle grandi interviste, il giornalista, diciamo così, che ha segnato davvero un'epoca alla nostra radio, Salvatore Maria Fares. Buongiorno anche a te, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, l'uomo delle grandi interviste, io mi fermo qui, poi lascio continuare Salvatore Maria Fares.
Ma il grandi, sulle grandi interviste. Io non posso dirlo.
Lo dico io.
Lo dice anche a Cristina.
Ti ringrazio. Mi ha colpito una cosa. Questa mattina, avendo io una parete intera di libri con dediche di non solo i romanzieri, per carità, ma ho trovato una meravigliosa dedica di un grande poeta che fu Raffaele Alberti, legato anche a una tradizione di alcuni ticinesi che erano andati a combattere, e lui scrive miliziani a Ibiza. Erano andati giù, e tra questi ricordo che non potevo intervistarlo, intervistava lui noi tutti i giorni, il portiere della radio di allora, che si chiamava Faravelli, che aveva anche un coltello allora su il suo banco o nel
legione straniera.
E a un certo punto ricordo che ci fu un grande personaggio che faticava a dargli nome, indirizzo, perché era riservato, non capiva, e si è addentrato nella radio, e Faravelli gli andò dietro con il coltello. Poi ci furono le scuse del direttore, che allora era Stelio Molo, grande figura istituzionale, ma anche la figura, diciamo, che ha dato alla Svizzera italiana e soprattutto alla nostra radio una grande immagine di valore nel resto delle istituzioni svizzere. Diventò direttore generale della SSR. Fu lui che mi prese alla radio, portato qua a curiosare da Jackie Marti. E io voglio ricordare che Raffaele Alberti, erano allora 1976, lo stesso anno in cui con Jackie andai a intervistare Montale, erano allora quei grandi personaggi che potevano interessare tanta parte della nostra popolazione. E allora si andava con il preciso impegno di non fare della radio di élite, per cui si intervistava il tizio solo perché aveva pubblicato un libro da un editore di serie B. La grandeur consisteva proprio nel fatto che erano tutti affermati e quando non avevano vinto il Nobel avevano sicuramente varcato la soglia dei finalisti. Tra questi Mario Luzzi, che venne qui con me diverse volte a passeggiare per Cureglia, e Mario Luzzi che non lo prese perché aveva preferirono Dario Fo. Ecco, a volte si preferisce lo spettacolo, l'ironia e anche un po' la crudeltà della denuncia dei costumi a quello che è il sentimento poetico. Chiudo, volevo dire solo una cosa, che con tutti questi c'era la grande curiosità, io ho preso due esempi, di andare dai protagonisti che facevano cultura e non solo letteratura. Ed ecco che si incontrano anche grandi politici. E a questo microfono mi ha fatto piacere portare da Spadolini a Carlo Azeglio Ciampi, come gli italiani, ma anche i nostri, e penso ai consiglieri federali che ho potuto incontrare, e andavo sempre, Cristina se lo ricorda, ad aprire i loro cassetti della formazione o degli hobby e delle letture. Ed era bello quando si scoprivano nei politici dei forti interessi.
Da un punto di vista organizzativo, portare ad esempio Eugenio Montale ai nostri microfoni era facile?
No, non era facile, fu una impresa straordinaria, perché io riuscii a ottenere l'intervista, ma fu uno scandalo per l'Italia. E mi ricordo che ad accompagnarmi, anche non come autista, ma guidava lui, c'era con me in casa sua Jackie Marti, e mi ricordo che fumava e Montale lo guardò a un certo punto e gli disse: per favore faccia attenzione con la cenere, perché se mi brucia la moquette l'ho appena messa e la pagherò con i soldi che mi daranno a Stoccolma. Questo un premio Nobel straordinario, e Montale era il simbolo proprio dell'inavvicinabilità. Fece un'intervista solo per la nostra radio e il resto del mondo non ebbe neanche un contatto. Naturalmente il suo giornale era il Corriere della Sera e si imbestialirono letteralmente, perché furono due i grandi strappi che fecero i grandi italiani. L'altro fu, devo dirlo perché anche questo ve lo ricorderete, quando Cossiga lasciò la presidenza della Repubblica all'improvviso, io ricevetti una telefonata per andare il giorno dopo, due giorni dopo, per fare un'intervista. Era importante, dovevo andare, fare se la prego venga giù, come parlava lui. Vado a Roma e in trasmissione diretta e dico: presidente, ha insistito tanto perché la nostra radio fosse qui, ma che cosa ha di importante da dirci? Rassegnò le sue dimissioni da Presidente della Repubblica al microfono della nostra radio.
Ebbene, uno scoop. Jackie Marti, no. Ma no, però aspetta, ti faccio una domanda. Autista, accompagnatore, aiutante di Salvatore Maria Fara?
Amico.
No, domanda, ma lasciamo diciamo rispondere, così, o amico o collega.
Diciamo
ma
così.
Facevi l'autista Salvatore?
No, autista forse no, ma c'era no. Questo incontro con Montale e l'ho accompagnato perché era una grande emozione poter essere a casa, mi ricordo, in via dei Bigli.
Numero 5.
Allora, raccontato l'episodio, mi ha detto: fa attenzione perché sennò ci vogliono tutti i soldi del Nobel per ripagare la bocchezza. Era il tempo in cui si fumava un po' ancora dappertutto. Ma ne racconto un'altra. Su tutti i giornali a caratteri cubitali c'era Eugenio Montale, premio Nobel. A un certo punto, mentre Salvatore stava intervistandolo, Montale mi guarda e mi dice: senti, vai a prendere in quel armadietto, lui era seduto in poltrona, la bottiglia di grappa, poi mettiti alla porta, fammi da palo, perché se la donna, non mi ricordo più, Gina si chiamava,
la Gina.
La Gina mi vede e mi sgrida. Ecco, lì mi ha fatto capire i grandi personaggi in tutto il mondo, se ne parlava, premio Nobel per la letteratura, e poi aveva paura della Gina e per bere il cicchetto di nascosto.
Tornando alla nostra radio, sì, c'era spazio per tutto nella Radio Flusso, anche per lunghe interviste, anche per personaggi, diciamo, di valore, carismatici, grandi personaggi della cultura
italiana. I contenuti erano fondamentali. Poi c'era la forma, che era sul tappeto sonoro e di accompagnamento, che durava 24 ore su 24, perché già allora l'ascolto radiofonico era cambiato, non erano più i tempi in cui uno arrivava a casa e accendeva la radio, ascoltava la commedia che durava un'ora e mezza e non faceva altro. Oggi è interstiziale l'ascolto, cioè oggi, già allora, in automobile, a frammenti, e quindi bisognava fare in modo che uno potesse entrare e uscire anche dopo pochi minuti e avere un contenuto, avere qualcosa.
Certo, però ti ricordi le critiche di allora?
Certo.
Jackie Marti fa una radio molto musicale, molto di animazione,
certo,
poco di contenuti, poco di trasmissioni di approfondimento. E tu come ti difendevi?
Dunque, gli indici di ascolto sono importanti, ma non importantissimi. Io ho sempre detto che non vanno né mitizzati, ma neanche demonizzati. Dicendo che nello spazio di un anno ho sollevato Rete 1, ma non per merito mio, per merito di tutti, e avevo aumentato di 10 punti gli indici di ascolto. Era la radio più vicina al pubblico, perché la radio, almeno questo è il mio parere, che è giusto che una scatola sonora si dice che fa sognare, sentire la gente meno sola, e Dio sa quanto la gente ha bisogno di sentirsi meno soli. La radio deve certo informare tutto, ma deve soprattutto, secondo me, offrire calore umano. Questa è la parola importante, calore umano.
Antonio,
se c'è questo, la radio
passa. Jackie mi ha insegnato una cosa, e devo dire che abbiamo... carriere parallele, io ho sempre guardato quello che era la formazione, e lui mi insegnò una cosa con una battuta celebre che ho riscritto recentemente, non ricordo di chi fosse, che la radio è la televisione perfezionata, siamo riusciti a sopprimere l'immagine.
Però è vero che è calore,
è calore,
affetto e vicinanza al pubblico, questo è rimasto.
Certo,
prima di Jackie Marti. C'era durante,
forse
Jackie
c'era
Marti,
anche di
anche
più,
dopo,
perché ha fatto capire
c'era
anche, che, ha fatto capire che i professionisti che davano il microfono erano persone con la loro anima, con la loro ricchezza interiore, con la loro fragilità. È importante anche far capire la fragilità, perché il pubblico vuole sentire che siamo tutti bravi professionisti, ma anche vulnerabili, cioè un po' come loro, no? Guai a essere troppo perfetti. E una volta invece bisognava
una radio molto
petto,
diciamo così,
non sbagliare
si contratta
una pronunzia o l'addizione. Era più fredda, insomma.
Un po' inscatolata, un po' freddina,
certo.
Sì, un po' anche distaccata per certi versi, poi per altri versi certe
certo
trasmissioni erano davvero di contatto ed erano davvero con e per il pubblico. Francesca Giorzi, come ti trovi tra gli ex?
Benissimo, perché è davvero vivere i vari periodi, le varie epoche della nostra ente, della nostra azienda e di quello che diventeremo.
Allora, Francesca Giorzi, Rete 2, il teatro.
Sì.
Tu sei quella del teatro.
Sì, e ho avuto questo privilegio enorme di avere a disposizione appunto questo parco giochi, perché è veramente la parte ludica della radiofonia, lì la magia si fa in divenire, è veramente un gioco peraltro che ci ha dato la possibilità di rimanere sempre, passatemi il termine, sul pezzo, perché l'evoluzione tecnologica per noi ha dato un sacco di possibilità maggiori. Pensate soltanto che il binaurale, cioè la possibilità di fare un suono olofonico e tridimensionale, ti dà la possibilità di inserire il concetto della soggettiva cinematografica nella radiofonia e quindi di poter essere nelle orecchie del protagonista di una storia, e quindi sono più immersive. Certo, bisogna ascoltarle con le cuffie, magari tramite il telefonino. Adesso senza la cuffia stereofonica questo effetto non si sente, ma sono 20 anni che lo stiamo utilizzando, e quindi oggi le nuove generazioni che attraverso le cuffie ascoltano tutti si accorgono e riescono a godere anche di questo spazio.
Tu hai fatto molta radio, sei da 35 anni?
Beh, sono stata scelta da Jackie Marti, avevo
17 anni,
quando
una giovanissima Francesca Giorzi, e hai visto la nascita di Rete 3.
No, vi assicuro che io quando sento l'annuncio di Jackie Marti che potremmo rifarglielo fare in diretta in questo momento, a me vengono proprio, mi viene addosso i 35 anni di radio.
Primo
tutta.
Gennaio 1988. A mezzanotte e tre.
Jackie Marti, l'uomo della Rete 3, tra le tante altre cose. Francesca, Rete 3, l'emergente Rete 3, che comunque galoppava, sì, e andava anche veloce, e soprattutto riscuoteva successi, l'ammiraglia Rete 1, e Rete 2 sempre un po'...
Ma allora...
Sempre un po' defilata, sempre un po' in affanno?
Allora... È un altro tipo di lavoro. Allora, mi è venuto in mente quando...
Non hai mai subito la popolarità dei colleghi di Rete 3 e di Rete 1?
Allora, io ho fatto 4 anni di televisione all'inizio della mia carriera, dai 20 ai 25, sono rifuggita in radio, perché le persone in televisione si ricordano solo come sei vestito pettinato, e diventavo matta perché tentavo di capire se avevano trattenuto qualcosa che avevo detto, e assolutamente nulla, per cui sono ritornata bellamente in radio, proprio perché alla fine lì si va più al dunque, ai contenuti. E...
Anche su Rete 2?
Anche e soprattutto su Rete 2. Volevo cominciare da un'osservazione: sembrava che appunto Jackie Marti avesse comunque in qualche modo organizzato una radio a sua immagine e somiglianza. In realtà il motto di quegli anni era niente private joke, e questo mi è rimasto in mente per 30 anni.
Detesto gli anglicismi.
Sì, è vero, ma quello era gli anni che si cominciava, e quindi questo lui diceva. Poi posso tradurlo, vuol dire: non fate il gioco vostro personale, cioè non siete lì a raccontare unicamente della vostra vita, ma dovete comunicare con gli ascoltatori.
Se tu hai mal di denti e domani devi andare al dentista, non gliene frega, non gliene puoi portare meno al pubblico. Ecco, non fai la tua radio.
Jackie, la coesistenza delle tre radio è stata difficile? È stata problematica per il direttore Jackie Marti della radio?
No.
E soprattutto le critiche del pubblico, perché sappiamo che una parte di popolazione della Svizzera italiana, piccolissima, ma qualche critica alla RSI arriva sempre, insomma.
E certo, aspetta, Francesca vuole ancora dire qualcosa.
Ma no, volentieri, perché è proprio l'esperienza che ho potuto fare, era veramente varia, no? Poi passando dalla Rete 1, lì il bello è il contatto davvero con quello che è il paese reale, perché i vari giochi della domenica mattina, le squadre esterne, il contatto sul territorio e della gente che fa, che crea, che costruisce, quello è il modo per continuare a narrare quello che è stata l'evoluzione del nostro territorio, e abbiamo continuato a tenerlo. Poi la Rete 2, io ci sono arrivata una decina d'anni dopo il suo inizio, è chiaro che lì è un altro limbo, lì è un limbo dove il servizio pubblico si fa contenuto, il servizio pubblico si fa necessità, e andiamo a riprendere quelle che è la tradizione, perché poi alla fine in questi 90 anni io devo dire non è che si è inventato tantissimo, perché abbiamo proseguito sul solco dei nostri pionieri, perché personaggi come Vinicio Salati, Felice Filippini, cioè ci sono personaggi talmente grandi e talmente grossi che io ho potuto conoscerli io quasi personalmente, ma dall'archivio. Ed è quello
e
che
dall'archivio
sarà...
usciva la personalità.
Certo, come
la caratura di questi personaggi. Jackie?
Beh, guarda, intanto c'era Eros Bellinelli, che è figura carismatica. Che
il primo direttore, sempre... Felice Antonio Vitali.
Sì, no, non è mai stato direttore, forse anche per ragioni politiche, ma lo avrebbe meritato probabilmente. Comunque Bellinelli diceva sempre, ricordati, diceva Luigi Giori, che alla radio non si inventa niente, si fanno in modo diverso. No? Perché in fondo la radio è poi sempre la parola, perché ha successo la radio? Perché l'essere umano parla, comunica, vuol parlare, questa è la cosa più importante. Dicevi la convivio? No, avevamo creato una bellissima equipe in direzione e ci siamo resi conto che eravamo complementari, non concorrenti, assolutamente, si trovavano target diversi e spesso si giocava anche nei rimandi tra le reti. Alla fine c'era il desiderio di soddisfare le esigenze del pubblico, perché è il pubblico il nostro padrone, è il pubblico. Questa attenzione non vuol dire che devi dargli solo quello che vuole, perché allora gli daresti magari solo quiz da mattina a sera, devi sapere anche controbattere e rilanciare quando ti chiede cose solo perché è abituato, no? Perché il pubblico ti chiede sempre quello che ha ascoltato fino a ieri quando cambino. Ma erano complementari, abbiamo per esempio aiutato tutti insieme Rete 2, ricordo una grande campagna di marketing per aiutarla a farla conoscere, a darle visibilità, pur chiedendo ai responsabili di Rete 2 di non snaturare i contenuti, la vocazione culturale, ma di renderli accessibili, di divulgarli. Io dicevo sempre, se chi pensa che per far cultura bisogna essere solo seriosi, non si può sorridere, dice una grande sciocchezza.
Cristina Bonzanigo, è il pubblico il padrone della radio?
Il pubblico è fondamentale per la radio, perché la radio è eminentemente un mezzo caldo, versatile, empatico. Tra l'altro dobbiamo dire che la radio è un mezzo eccezionale perché non invecchia mai. Attraversa tra l'altro dei momenti, diciamo, di leggera caduta, pensiamo subito dopo l'avvento della televisione, perché lì si era imposta la civiltà con l'immagine, quindi la radio aveva perso molto ascolto in tutta quella che era la programmazione e segmentazione serale. Ma poi la radio ha ripreso, e devo dire che Jackie Martin nel 1993 ha attuato questa rivoluzione sulla Rete 1, che all'inizio non è stata ben accolta, bisogna dirlo dai redattori, perché ha accorciato molto i tempi di esposizione, questo sia nelle trasmissioni di approfondimento come Mille Voci, sia naturalmente nelle trasmissioni di informazione come i notiziari e i radiogiornali. Però Jackie Martin ha insistito molto anche sull'uso del linguaggio alla radio. Lui diceva che bisognava parlare in modo semplice, mi ricordo che me l'avevi detto una volta personalmente, poi bisognava usare frasi brevi agganciate l'una all'altra, bisognava usare molto il tempo presente e soprattutto bisognava evitare di usare una ricchezza di aggettivazione che poteva infastidire l'ascoltatore, e ancora diceva bisogna usare la ripetizione, perché chi ascolta la radio la può ascoltare anche in modo casuale e disattento, e quindi deve sapere che cosa è successo all'inizio di una trasmissione se ha iniziato ad ascoltarla magari a tre quarti o a metà o alla fine. E questa è stata anche una grande rivoluzione, perché ha semplificato il linguaggio e poi lui ha concentrato l'attenzione sul rapporto col pubblico, il pubblico che interveniva in emissione, quindi un rapporto dal ricevente all'emittente, dall'emittente al ricevente. E perché il pubblico per Jackie Martin era molto importante? Perché lui diceva che si associavano i due linguaggi, il linguaggio fra virgolette magari più aulico di un giornalista come Salvatore Maria Farzi, e accanto il linguaggio più semplice, anche fatto di vezzi, di espressioni gergali eccetera. No, è vero questo, quando il pubblico interveniva aveva delle espressioni molto più semplici, questo coloriva l'apporto alla trasmissione, perché il pubblico poi in tantissime trasmissioni non interveniva solo per chiedere consigli o lumi, ma interveniva per dire la propria,
per dire la Svizzera in diretta.
E poi ricordiamo, Salvatore, che tu hai fatto parlare grandi scrittori da Pontigia a Levi eccetera con il pubblico.
Sì, con un linguaggio molto semplice, ecco, come insegnavano sia Socrate che Platone, che bisogna parlare con la gente con il loro stesso modo di esprimersi, il loro linguaggio. Io non sono mai stato aulico, certo, oggi sento inventare, letteralmente inventare, soprattutto usavamo il congiuntivo, sento inventare dappertutto, dal bar a che volte, anche sui giornali qualche volta, inventando un italiano che un giorno sarà canonico, cioè diventerà d'uso accettato, mentre ai tempi non potevamo assolutamente, non avremmo mai potuto farlo, perché c'era sempre chi diceva guarda che ti ascolta anche quello che ha fatto solo la quinta e non è andato oltre. Una cosa che voglio ricordare, che quando noi andavamo al microfono avevamo i copioni, non avevamo solo gli appunti. Cristina, ti ricordi?
Come?
Perché c'era un sorvegliante, eravamo giovani allora e dovevamo dipendere da qualcuno. C'era un sorvegliante che scriveva sui fogli gialli e usava la matita e andava avanti con la matita e la gomma a preparare le domande che noi avremmo dovuto studiare. E non ci dava le domande da fare, ci dava l'esempio di come porre una domanda ad un ospite. L'altra cosa importante di quelle radio, io ricordo che erano molto popolari quelle prima della nostra generazione, perché parlavano le persone molto semplici. Io ho conosciuto il primo direttore della radio, Felice Antonio Vitali, che andai a intervistare a Comano, fu un privilegio perché era, alla fine si era ritirato qui, e ricordo che c'erano come Vinicio Salati dei grandi pionieri e dei coraggiosi. Poi Vinicio Salati al microfono dimenticò di chiuderlo o qualcosa che non funzionò, ci si appoggiò su un tastino con il gomito e gli era successo qualcosa e disse una bestemmia. Il Giornale del Popolo, allora che si chiamava, non mi ricordo come si chiamava, o Giornale del Popolo già, e scrisse Monsignor Leber, cacciate il bestemmiatore Vinicio Salati, che era un grande giornalista, volontario anche lui in Spagna.
Erano altri tempi.
Aspetta,
Francesca,
che chiudo dicendo questo. Lui andò dal vescovo col giornale in mano, gli episodi che stanno dietro la nostra storia, e col giornale in mano al vescovo disse, ma... A lui, al gascapa mai un, e disse una bestemmia. Fece storia e fece più notizia dei nostri radiogiornali.
Francesca Giorzi era un'altra radio, erano altri tempi, non c'erano i social, non c'erano i messaggi SMS, i WhatsApp. È giusto paragonare le due epoche?
Sì, devono sempre paragonare le epoche perché sono frutto di quelle che precedenti. È un passaggio, è un movimento epocale che noi stiamo oggi vivendo. È chiaro che questi sono raccolti di altre epoche, ma come dicevo prima, il bello è quello che noi abbiamo raccolto i frutti e tentiamo in qualche modo adesso di traghettare tutta questa conoscenza in questa nuova società. Non devo dirlo certo io, che ci troviamo in un mondo completamente diverso anche solo di 5 anni fa. È chiaro che la nostra responsabilità adesso è quella di vedere dove metterci, di sapere dove stare. A me, ad esempio, prima quando stavate parlando dell'importanza del contatto, dell'entrare con le persone ed essere vicine, ecco, io guardo con preoccupazione alla diminuzione, ad esempio, delle dirette radiofoniche. Per me l'esistenza...
Dove, scusa?
Sulla...
A Rete 1 è tutto in diretta.
In Rete 1 tutto in diretta, ad esempio in Rete 2 invece alcune parti di trasmissioni al weekend sono fatte attraverso dei registrati, che è un nuovo modo in qualche modo di costruire il contenuto audio, perché anche quello evidentemente quando noi abbiamo dei servizi che iniziano e finiscono e che possono avere una realtà e una vita diversa da quella del flusso radiofonico in diretta. Oggi siamo anche chiamati a produrre questi contenuti che poi vengono veicolati attraverso altri mezzi,
la rete,
attraverso
RSI
Play, eccetera, eccetera, il podcast e tutto.
Certo, quindi oggi si fa qualcosa, ma si fa per più, come si dice nel linguaggio radiofonico, radio-televisivo, per più vettori.
Non è più da uno a molti, come era prima, non è più in questo momento, in questo istante, io sono in contatto con te. Oggi invece i nostri contenuti si possono godere anche on demand, come si dice, su richiesta, visto che abbiamo la possibilità,
di andare a riascoltare.
Jackie diceva prima, uno non stava più lì un'ora a ascoltare la radio. Oggi sì, perché uno che fa un'ora di ciclette, io lo so perché molti ascoltatori, i nostri radiodrammi, le nostre commedie, le ascoltano facendo allenamento. Ecco, è diventato proprio diverso. No?
Antonio, diciamo così, la radio è un mezzo molto forte che sopravvive a tutti i cambiamenti, ma deve rimanere al passo coi tempi. Diceva Cristina, quando è andata la televisione, è andata in crisi per un attimo, si pensava che fosse la fine della,
radio. Della radio,
e poi invece è risorta e è andata avanti. Poi è arrivato, qualcuno l'ha ricordato ieri sera, internet, altra fine della radio. No, la differenza è solo questa: la radio una volta era sufficiente a se stessa, bastava a se stessa, adesso ha bisogno di alleati, la famosa convergenza, e credo che l'RSI sia proprio un esempio
di convergenza,
convergenza
molto positiva,
assoluta,
molto positiva,
addirittura
certo.
Fisica sempre di più e fra qualche anno totalmente, no? Oggi l'operatore deve far tutto, deve saper fare radio, deve saper fare web, deve saper fare televisione, deve saper montare,
è cambiato tutto, e noi facciamo radio anche in televisione, siamo abituati oramai a fare radio, televisione. Ciao Elena, buona domenica.
Ciao Antonio, buona domenica a tutti, che piacere sentire anche Cristina, Salvatore, Jackie in diretta ancora. Eh sì, è stato veramente un po' uno shock per me, che io mi sento veramente proprio radiofonica, non ho niente di televisivo, ci ho anche provato ma ho capito subito che non era la mia strada. E questo è stato ormai 2 anni fa, un anno e mezzo fa all'incirca. Ci siamo trovati a dover fare 1000 voci dallo studio Visual Radio, e perciò in immagini, no? Ma noi insomma siamo radiofonici, e questo penso che valga un po' per tutti. E dunque abbiamo detto, vabbè, facciamo... Scusate un po' di fiatone perché stavo mettendo via delle cose che sto cucinando. E allora abbiamo detto, vabbè, noi continueremo a fare la radio, non pretenderete che, non so, si guardi in camera, oppure che non ci siano i fogliacci che siamo abituati ad avere intorno, che non facciamo brutti gesti o quei gesti, insomma, di comunicazione nostri interni che non sono magari interpretabili da chi ci guarda, ma che vogliono dire, se fai un cicchiolino col dito, adesso mandiamo una canzone. E così ci siamo ritrovati anche noi in televisione. Devo dire che comunque ha avuto un effetto, perché a me è successo tante volte, nonostante io non l'abbia neanche fatto per un lunghissimo periodo, però mi è successo tante volte di sentire della gente che mi dicesse: ah, ho visto, ti ho visto in tele, ah sì sì, ecco, adesso siete anche in televisione, insomma, è un cambiamento grosso.
Certo, epocale. Elna, allora, il tuo cammino, Rete 3, poi Rete 1, abbiamo fatto davvero di tutto noi sulla Rete 1, e le esperienze sono state, credo, tutte arricchenti, anche per te.
Sì, devo dire che una delle cose belle proprio è che in tutti questi anni, io sono arrivata a Rete 1 nell'85, poi sono andata a Rete 3, ci tenevo tantissimo a partecipare a questo progetto del Jackie, e poi sono tornata a Rete 1 nel 95. E in tutti questi anni ho fatto delle cose completamente diverse, no? Se da una parte uno si può dire, vabbè, allora in che cosa sei specializzata? No, in niente, sono specializzata in radio e basta. Perché le trasmissioni che ho fatto non sono mai state per tantissimo tempo e poi dello stesso genere. E questo secondo me è la cosa straordinaria della radio, che ti consente di appunto seguire magari un flusso degli ascoltatori, no? Il fatto che magari si percepisce che c'è necessità di provare qualche cosa, poi a me piace molto fare esperimenti, quindi all'avvio di nuove trasmissioni ci sono praticamente sempre stata.
Ma soprattutto è importante, Jackie, tu l'hai sempre detto, ma oggi lo dicono ancora i nostri capi, Sergio Savoia e Matteo Pelli, il cambiare, non fermarsi per anni con la stessa trasmissione.
Ma certo, la vita cambia, la società cambia, il mondo cambia, noi cambiamo, è ovvio che cambia anche la radio, deve cambiare.
Deve cambiare, soprattutto le trasmissioni anche devono cambiare. Magari il pubblico fatica un po' ogni tanto a percepire.
Bisogna sapere anticipare i tempi, ma non di troppo. Perché se li anticipi troppo velocemente...
Però è quello il segreto, credo, la tua ricetta, che è stata molto preziosa. Non è mai cambiato il rumore misterioso. Quando si parla di rumore misterioso, io dico purtroppo, si associa sempre Roberto Rizzato. Roberto Rizzato, secondo me, è ben altro.
Sì, infatti, sembra che abbia fatto solo quello, ma...
Sembra che hai fatto solo il rumore misterioso. Tu hai fatto tanto.
Che poi, tra l'altro, io non l'ho fatto all'inizio.
Ciao, Roberto.
Ciao. Salve a tutti.
Benvenuto.
Amici ascoltatori, sono di nuovo qua. No, è vero. L'avevo proposto io a Jackie, ancora a Rete 3, ma lui si era già organizzato con Mezzogiorno di Gioco, i giocologi Spinelli, il cappellaio matto e compagnia, beh, cioè dei veri professionisti di enigmistica pura, per cui sembrava tipo il quiz della Susi della settimana enigmistica. Alla fine c'era un giro di quizzettari che solo loro riuscivano a venirne a capo. Invece il rumore misterioso ha questa peculiarità, è veramente un gioco radiofonico che è basato sull'audio. Hai visto anche ieri sera?
Sì, sì.
Adesso ho visto che la stanno riproponendo sulla 2 in differita la serata per il 90esimo.
Però non ti è mai pesato il fatto che ti hanno identificato sempre per il rumore misterioso?
Vabbè, no, ma alla fine, in effetti, persino quando vado dal parrucchiere mi dice: senti, ma il rumore, quanti marenghi siete? No, guarda che non sono più i marenghi, adesso abbiamo i franchi da un po'. Sì, però devo dire, per esempio adesso sto conducendo una serata vecchio stile, ecco, si dice che bisogna cambiare, ma certe volte, come direbbe Giuseppe Verdi, torniamo all'antico è già un progresso, no? Cioè non sempre quello che viene dopo un progresso. Anche il discorso della visual radio, io volevo essere un po' polemico in materia, io sono un radiofonico...
Tu hai sempre rifiutato.
No, rifiutato, per carità, ieri per esempio l'ho fatto, ho messo i miei occhialoni da Morpheus tipo Matrix per fare il DJ misterioso, però secondo me non bisogna mai barattare l'immagine con l'immaginazione, cioè l'immaginazione è molto più potente, lo diceva persino Einstein, no? Che con la logica vai da A a B, con la fantasia, con l'immaginazione vai dappertutto. Il bello della radio è proprio che ti lascia spazio all'immaginazione. C'è modo e modo di fare visual radio, come la stiamo facendo noi, secondo me non è il modo migliore, nel senso,
è un'idea.
No, nel senso, finché c'è un talk show c'è gente da vedere, quando fate, non so, mille voci ci sono ospiti, c'è qualcosa da guardare, ma quando c'è il DJ per 2 o 3 ore dietro alla sua console e quando va la musica lo si inquadra anche nel fuori onda mentre si scacca, insomma fa le sue cose perché vive lì nello studio, diventa il Grande Fratello, che è una cosa che noi avevamo sempre aborrito come RSI, ma adesso lo stiamo facendo.
Ma i tempi cambiano.
No, ma i tempi cambiano, ma ci sono modi e modi. Secondo me esiste un modo, senza citare altri che lo fanno, che si chiama radiovisione, dove è un vero show televisivo, quindi tu predisponi lo studio, noi li abbiamo di bellissimi, con il DJ che si rivolge al pubblico a favore di telecamere quando parla, ma dopo va la video music, cioè non mandi la canzone, il disco, no? Fai TV, mandi il videoclip. E secondo me è quello, quindi va bene, no? È una contaminazione di generi, però c'è modo e modo.
Elena, prima di lasciarti tornare alle tue faccende domestiche in cucina, cosa ti ha dato la radio in tutti questi anni che ti ha permesso anche così di accumulare delle esperienze importanti e anche degli arricchimenti per la tua vita personale? Cosa ti ha regalato?
Beh,
cosa ti ha lasciato? Non sei ancora in pensione, c'è ancora qualche anno. Non sto parlando con una pensionata, c'è ancora qualche anno. Cosa ti sta lasciando meglio? La domanda è questa.
Intanto una crescita personale così che credo che valga una vita, cioè è un mestiere dove ogni giorno devi imparare qualche cosa e quindi questo è inestimabile, non ti puoi fermare. E poi mi hai detto una cosa personale e su tutte non posso che dire che la radio mi abbia regalato mio marito, perché io ho conosciuto Giovanni Kreis alla radio, l'aveva scelto Jackie Marti e poi insomma vabbè, abbiamo fatto amicizia e quindi siamo rimasti sposati per più di 20 anni.
Certo, e poi io aggiungo, Elena, perché ci frequentiamo tutti i giorni nei corridoi, tanti rapporti anche di lavoro, io credo arricchenti, profondi, stimolanti.
Certo.
Poi ogni tanto si litiga, non è che sempre rose e fiori.
Perché, ma lo facciamo per passione,
ecco,
quando abbiamo
c'è questa passione tra di noi.
Lo facciamo perché c'è comunque una posizione da difendere, ma non perché è una rivalità, è semplicemente perché crediamo fortemente in quello che si fa. E allora vogliamo portare avanti la nostra idea e tutto per il bene della radio, ecco, è sempre così, no?
E soprattutto la nostra passione che difendiamo con forza e con grande convinzione.
Sì,
grazie
assolutamente,
Elena.
Infatti, grazie a te.
Grazie a voi, grazie a te e al pubblico. Ovviamente, aspetta Elena, Roberto?
No, mi hai fatto ricordare che il famoso rumore misterioso, visto che ormai si finisce sempre a parlare di quello, da 162 marenghi, che al controvalore attuale un marengo svizzero è più o meno sui 350 franchi, sarebbero oltre 50.000 franchi svizzeri, e poi nessuno capì che rumore era, ti ricordi Jackie? In una serata pubblica li devolvemmo in beneficenza alla catena della solidarietà, era il cavalletto di legno, sai, con la manovella del pittore, del papà,
del nonno,
compianto marito, no?
cioè
del papà del grande scultore di Gornetto,
Milo
Kleis.
Esatto. Elena, grazie per questi tuoi ricordi.
Nonno Ugo, certo, grazie a voi.
Ugo,
buona
esattamente.
Domenica.
Buona domenica, a presto, ciao Elena. Cristina Bonzanigo, l'immaginazione, ha detto Elena, l'abbiamo detto un po' tutti, c'è sempre l'immaginazione per chi ascolta la radio.
La radio, ti ho detto già prima, è un mezzo interattivo formidabile che offre tantissime possibilità all'ascoltatore e soprattutto, essendo senza l'immagine, permette di accendere il video interiore di ognuno di noi. Tu ascolti la radio, immagini com'è la persona, come si veste, come parla, come gesticola, ed è veramente un mondo molto arricchente la radio, anche perché arricchisce molto il vocabolario, arricchisce gli interessi. E poi quello che dicevamo, perché poi vorrò porre una domanda a Jackie, che oggi la radio costituisce un elemento fondamentale per le persone sole, è un antidoto della solitudine. C'è una percentuale della popolazione, soprattutto della popolazione anziana, che vive sola, magari vive anche bene, ma che ha sempre come sottofondo sonoro la radio. Magari è un ascolto meramente casuale, magari invece è un ascolto attento, continuativo durante tutta la trasmissione. Comunque è stato rilevato in Svizzera diversi anni fa, e continuano a effettuarsi ricerche su questo mezzo di comunicazione così importante, che la radio ha delle ore di ascolto che continuano ad aumentare all'aumento dell'età, e che l'ascoltatore tipico della radio, poi noi naturalmente conquistiamo altri settori di età, l'ascoltatore tipico della radio è l'ascoltatore ascoltatore in età avanzata, diciamo sopra i 60, sopra i 70 eccetera, ci sono persone che ascoltano la radio addirittura per 3 ore, e questo è un aspetto estremamente interessante, anche perché è vero che con la digitalizzazione noi oggi possiamo ascoltare la radio ovunque. Io vado a camminare, ho sempre le cuffiette collegate con lo smartphone.
Io non sono più aggiornato sui dati, però ai tempi si diceva che in Svizzera mediamente si ascoltava la radio per circa 2 ore al giorno.
Sì.
C'è da dire una cosa, l'ho detto, la famosa scatola sonora che fa sognare e sentir meno soli. Certo che è una compagna di vita per moltissime persone, e riempie dei vuoti straordinari la radio. La radio fa sognare, ecco. Mi riallaccio a quanto ha detto Roberto.
La famosa battuta che dicevi, che abbiamo perfezionato la televisione.
Sì, l'ha detta fare.
Non vi ho seguito prima. Ecco, sì, la radio
non è
mia. L'immagine.
Non è mia.
La televisione perfezionata.
Sì, no, diamo Cesare di Cesare. Era di un animatore francese, José Arthur, molto famoso, diceva: la radio se la televisione perfezionata, on a réussi à supprimer l'image. Quello che volevo ancora aggiungere, la radio è il teatro della mente, qualcuno diceva, no? Fa immaginare, l'immaginazione al potere. Se tu vedi un dibattito televisivo e poi c'è uno che urla e che fa, allunga lo sguardo mentre qualcun altro parla, guardi lui, oppure osservi la cravatta, non ti piace quei pallini gialli, e poi non sai che cosa ha detto. Invece la radio devi immaginare tutto. La radio, la televisione è diversa. Io ricordo, io ho fatto 8 anni di televisione.
Poi hai fatto tutto.
Vabbè. E mi ricordo che mi fermava la gente per la strada. L'ho visto ieri in televisione. Ha stupito da cosa parlava. Però la parla molto. Guardava Feben.
Sì, Salvatore?
Beh, io vorrei dire una cosa, che la perfezione della radio consiste nel primo impegno che deve assumersi, quello di comunicare e informare. Deve essere chiara, limpida, non come l'acqua minerale, ma come la radio di una volta, almeno nelle edizioni. Facevamo, e Cristina vedo che mi guarda compiaciuta, dovevano fare tutti dei corsi di dizione. Oggi praticamente questo non è più necessario, perché bene o male la gente della strada capisce tutto, anche quello che viene sussurrato. Il sussurrio oggi è dominante anche nelle radio. E io sono molto onorato e orgoglioso di aver appartenuto a questa radio in cui il primo impegno, il primo compito era quello di poter comunicare con precisione di concetti e anche di dizione. Voglio anche ricordare questo, che noi avevamo, quando Jackie eravamo giovanotti, se lo ricorderà, avevamo dei personaggi che erano anche delle personalità allora, uno dei quali voglio ricordarlo perché ha fatto molto per noi giovani, ed era Eros Bellinelli, il quale, avendo la passione in gran parte autodidattica della letteratura e della cultura, ci spronava ad essere colti ma non farlo vedere. E mi ricordo che cominciai nel 1976 o 75 ad andare al Premio Campiello a Venezia, ed era bello tornare con i nastri, e poi venivano gli ospiti regolarmente qui, i vincitori. Avere i più grandi scrittori tra Premio Campiello, l'ho seguito per quasi 40 anni.
E
aspetta, sto dicendo una cosa ancora. Questi erano tutti orgogliosi e venivano perché la radio della Svizzera italiana era un monumento per loro.
Era una radio libera e permetteva davvero a figure importanti della cultura.
E poi vogliamo forse aggiungere una cosa, che la radio sacralizza l'informazione, perché l'espressione "l'ha detto la radio" vuol dire che è vero, che è avvenuto, che è autentico.
Però il nostro anche... Però vi fermo.
La radio,
però il nostro è anche un mestiere totalizzante. Siamo un po' tutti protagonisti, vogliamo parlare tutti tanto. Roberto, non è evidente?
Poi
ci sono delle invidie, ci sono delle gelosie, lui fa questo, lei non fa quell'altro.
Ma no, tra di noi direi che andiamo piuttosto d'accordo. In realtà è un gioco di squadra.
Però è una professione che ti prende molto.
Ma la vera idea del gioco di squadra è come il puzzle, cioè tu sei una tessera precisa, no, in quel disegno, non è che tutti fanno tutto. Ecco, per esempio, una delle capacità che aveva Jackie era quella, ma anche l'attuale gruppo dirigente, di individuare le capacità di ciascuno e valorizzarle. Non a caso tu conduci controcorrente, perché tu sei un personaggio... No, è perfetto Antonio Bolzani. Anzi, quando i tuoi colleghi devono purtroppo sostituirti, anche se sono bravi, insomma, Antonio Bolzani è Antonio Bolzani. E quindi è quello, cioè la specializzazione secondo me è sempre imprescindibile. Anche questa idea della polivalenza è relativa. Ecco, chiaro che devi sapere fare un po' di tutto, però...
La polivalenza, Jackie Marti, il fatto di comunque essere una famiglia, andare d'accordo e lavorare anche con uno spirito redazionale, poi però ognuno ha le sue personalità.
Certo.
E mi ricordo che tu mi dicevi sempre, tu non devi andare a mangiare la pizza col tuo collega o con la tua collega, devi lavorarci.
Chiaro, sono
colleghi
di lavoro.
Era il tuo messaggio che hai sempre dato.
Questo è fondamentale, non è che bisogna per forza essere amici per la pelle, come dici tu, a mangiare la pizza, però sul lavoro si collabora, in sinergia. Perché il successo del tuo collega è anche il tuo successo, oltre che il successo di tutta la radio. Il compito di un capo, per rilacciarmi, io l'ho sempre a quello che dicevo.
Famoso
Roberto,
spirito di rete.
Io ho sempre detto che il mio compito era quello di valorizzare i talenti.
Francesca Giorzi, a proposito di capi, chi ricordi con piacere? Ne sono passati tanti, sia sulla rete 1 sia sulla rete 2 e anche un po' sulla rete 3.
Persone che mi hanno sicuramente segnato sono Carlo Piccardi, Daniela Fornaciarini, Giulia Fretta. Giulia Fretta mi ha dato uno degli insegnamenti più grandi della mia carriera, che era quella del fai attenzione... Cerca di tenere tranquilli quelli che vengono continuamente a chiedere e cerca di andare a cercare quelli che non chiedono mai.
Bello.
Molto bello.
Grandi colleghi,
sì,
comunque, anche sulla rete 2.
Assolutamente. E poi io volevo spezzare una lancia con una lacrimuccia, perché è ora che cominciamo a pensarci e a prepararci emotivamente a questo momento. Per questo luogo, ci sono dei luoghi, si dice, che hanno il genio. No? Entro il 6, genius loci, e questo lo è, perché questi sono dei grandi corridoi che ci hanno fatto incontrare davanti alla macchinetta del caffè delle personalità grandissime, e non soltanto perché magari si intervistavano o venivano ospitati, ma da lì nascevano progetti, ancora oggi nascono progetti. Allo studio 4 ci sono attori che si incontrano e poi l'anno dopo mettono in scena una pièce insieme, incontrano musicisti, poi ci lavorano. Cioè questo crogiolo di incontri, di creatività, è sempre stata la nostra ricchezza.
Ci
e
si
lo
potrà
è
incontrare a Comano.
Sì, certo, certo, certo. Però...
Certo, questa casa, questo edificio
ma
è storico.
Questo edificio respira, cioè ci ridona proprio quell'energia, quell'idea. E volevo osservare ancora una piccola cosa rispetto a quello che stavate dicendo prima della radiofonia, che oggi è un valore immenso, ed è quello che permette di non prestare l'orecchio col pregiudizio. Cioè io se vedo un'immagine comincio a guardare, come dicevamo prima, no? Come è vestito, pettinato, come guarda fuori, come si muove. Invece si dice che la voce è collegata all'anima, e quindi è quella che arriva alle persone, arriva la verità, arriva il contenuto, non arriva l'immagine, il costruito, il pregiudizio. È questo che è forte oggi.
L'esteriorità.
L'esteriorità. Cristina, noi tutti qui in questo studio siamo tutti figli di Besso, figlie e figli di Besso. Quanto conta l'edificio? Quanto conta il luogo dove si lavora? E quanto ha contato per te?
Per me ha contato moltissimo. Infatti a un certo momento mi avevano detto di andare a lavorare in televisione e avevo fatto qualche esperienza televisiva quando era andato in pensione Sergio Genni, ma poi sono ritornata, perché naturalmente, fondamentalmente, potrei dire quasi biologicamente, sono una radiofonica. Ma contava anche il mezzo, perché questo edificio è un edificio importante, ma è un edificio che ha anche una bellissima architettura. Infatti all'elaborazione di questo progetto hanno collaborato tre grandi architetti della storia architettonica ticinese.
Jegli, Kamen,
esatto,
Etami.
E tra l'altro la pietra di fondazione 1961 è la mia data di nascita, non te lo volevo dire.
Bravo.
Comunque in questo caso io invece devo dire una cosa, che complice anche il Covid è molto cambiato l'approccio alla radio. Un tempo gli ospiti venivano, io i primi anni vedevo, incrociavo, non so, Marco Pannella, Umberto Eco. Ultimamente si fa tutto in video call, in videoconferenza.
Skype o telefono.
E quindi alla fine l'edificio conta relativamente.
Jackie Marti, Besso, Comano, Tiziano Colotti mi ricordo che diceva sempre a noi di Besso, poi lui lo è stato per tanti anni giornalista radiofonico, chi va piano va sano e va a Comano.
Beh, io ho lavorato.
Lo diceva sempre una vita. Per dire che poi si arrivava in tele.
A lui diceva oggi tante cose il Tiziano, sai, quando ti fermava su Piazzale della Radio per 20 minuti ti raccontava vita miracoli. Senti, io ho lavorato a Besso, ho lavorato a Covano, certo che sono affezionato, conservo un piccolo mattoncino del giorno del cantiere di costruzione, pensa un po'. Però alla fine le cose cambiano. 15 anni fa avevo fatto un rapporto e ho proposto, me ne vanto, di portare qui la Casa della Musica. Adesso la chiamano città, ma io lo chiamavo Casa della Musica.
E quello che ci sarà?
Sì, si chiamerà credo città. Città, però casa. Andranno qua, non andranno altrove. L'importante, tu puoi anche cambiare casa. Chi non l'ha traslocato? Dipende con chi ci vai. Se sei con le persone giuste, puoi andare anche in una casuccia a 2000 metri fatta di legno e senza riscaldamento e vivi con ricchezza e vitalità.
Radio Monte Ceneri.